Nikolaos Konstantinas Tsourlionis, raccontato da Federico Capitoni.
Vedo il mondo come una grande sinfonia e le persone come note. Una frase del genere raramente è stata portata alle sue effettive conseguenze da qualche musicista, da qualche artista, perché è certamente una frase che mantiene un afflato poetico, ma è anche spesso piena di retorica. Moltissimi compositori l'hanno pronunciata, però insomma in maniera appunto retorica, e non è così invece per chi ne ha fatto proprio il compendio della propria filosofia, della propria estetica, della propria poetica artistica, e vale a dire colui che l'ha pronunciata, Nikolaos Konstantinas Tsourlionis, nato a Varena il 22 settembre del 1875, pittore e compositore, uno dei maggiori artisti lituani, sicuramente il pittore e il compositore più famoso della Lituania. Ora, pittore e compositore non sono due appellativi relativi soltanto alle attività che Tsourlionis aveva in serbo e che aveva perseguito per tutta la vita, una vita purtroppo breve, morirà a 36 anni, neanche 36 anni, ma sono due elementi fondanti della propria filosofia artistica, la propria visione del mondo. Cioè non si tratta di un artista, di un personaggio che, come tanti artisti di multiforme ingegno, aveva bisogno di più linguaggi, di più campi dell'arte in cui esprimersi, né si tratta di uno di quei tanti artisti che si è trovato tutta la vita a dover decidere su cosa concentrarsi e quindi ha condotto parallelamente due tipi di attività sperando di riuscire prima nell'una o dopo nell'altra, ma si tratta proprio di due campi necessari dell'espressione senza i quali Tsourlionis probabilmente non avrebbe potuto dare la sua visione del mondo. Tuttavia Tsourlionis inizia come compositore, cioè la sua prima vocazione è quella musicale, e inizia con degli studi accademici propriamente detti, inizia gli studi in Lituania, poi si diploma in Polonia e infine si perfeziona a Lipsia. Proprio a Varsavia, dove si diploma in composizione nel 1899, compone il suo primo pezzo ufficialmente importante, che poi gli servirà proprio per diplomarsi in composizione, ed è una cantata per coro e orchestra intitolata De Profundis, ancora oggi uno dei suoi pezzi più eseguiti e più noti.
So.
Soltanto nel 1903 Giulioni si applica anche alla pittura, si applica seriamente alla pittura, all'arte pittorica. Lo fa iscrivendosi all'Accademia delle Belle Arti e dipingerà tantissimo. Nell'arco di soli 6 anni lui dipingerà circa 300 quadri, realizzerà 300 opere pittoriche, e sulla stessa cifra bene o male si attestano le composizioni. Si parla di 200 piccoli brani per pianoforte, prevalentemente sono brani brevi, poche composizioni, alcune composizioni sinfoniche e da camera, e numerosi invece arrangiamenti per le canzoni del folklore lituano. Purtroppo questa attività piuttosto breve di Giulionis è dovuta al fatto che lui già nel 1909 dovette praticamente abbandonare ogni forma di espressione. Gli ultimi 2 anni della sua vita sono stati totalmente improduttivi per via di una degenerazione dello stato mentale dovuta a una depressione che lo porterà poi a morire miseramente in un ospedale psichiatrico a seguito anche di una complicazione e di una brutta polmonite. Purtroppo questa depressione scaturirà da un suo insuccesso come artista, nel riconoscimento, diciamo, infruttuoso di Giulionis come artista. Lui per tutta la vita credette che un artista dovesse fare effettivamente solo quello, quindi rifiutò ogni compromesso professionale, rinunciò per esempio a un contratto come direttore d'orchestra per dedicarsi esclusivamente alla scrittura di musica e alla pittura, credendo che con questi avrebbe potuto sostenersi. Purtroppo non fu così, e queste sue difficoltà economiche lo gettarono in una depressione molto profonda che poi purtroppo degenererà in un esaurimento nervoso. Ora, quali sono le caratteristiche della pittura e della musica di Giulionis? Giulionis amava molto la natura, e la natura entra sempre sia nella sua musica sia nei suoi quadri, però entra in commistione con tantissimi altri elementi. Ciulianis era un grande cultore dell'esoterismo, in particolare della dottrina teosofica di matrice steineriana, che lui mescolava la simbologia mutuata dagli scritti dell'India antica, dell'antico Egitto, e cercava poi però di combinare con la cultura occidentale entro la quale in qualche modo era cresciuto studiando, cioè il conservatorio e l'Accademia delle Belle Arti, e poi la cultura locale, quella propria della sua terra, della Lituania, in un tentativo di universalismo, no? Di cercare di fare attraverso la sua arte una sorta di compendio, no? Universale del mondo, che nella sua ottica doveva corrispondere un mondo, diciamo, esterno visto dall'esterno, doveva in qualche modo coincidere con un mondo interiore. E la natura è il primo elemento che entra nelle opere di Ciulianis, attraverso proprio i quattro elementi fondanti, no? Fondativi. Entrano questi elementi sempre in qualche modo configurati, concretizzati in paesaggio, nel paesaggio che normalmente è esperibile, quindi la terra attraverso le montagne, la foresta, l'acqua attraverso grandi distese marine, il fuoco attraverso la luce soprattutto del sole e l'aria attraverso il cielo, spesso stellato. Ciulianis era anche un cultore dell'astronomia. Si può dire, se dovessimo affibbiargli, diciamo, un'etichetta elementale, potremmo dire che è un pittore aereo, un pittore dell'aria. Un altro elemento però è la simbologia, che entra molto spesso nei quadri, anzi quasi sempre, più o meno camuffata all'interno dei quadri di Ciulianis: triangoli, cerchi, tutti elementi che derivano chiaramente dall'esoterismo, e la capacità che lui ha di coniugare il microcosmo e il macrocosmo, l'universale e il particolare, in che modo? Spesso moltiplicando lo stesso elemento del quadro, prima in una dimensione piccola, in un numero molto elevato, e poi nello stesso però dipinto, porlo, esibirlo in una dimensione più grande come pezzo unico. In questo modo appunto lui poteva, nell'unità di spazio-tempo, esibire sia l'universale sia il particolare, il microcosmo e il macrocosmo, il mondo psicologico interiore e il mondo della realtà esteriore così come appariva. Ma infine c'è un altro elemento che rende forse Ciulianis poi un pittore effettivamente importante. A volte si potrebbe anche timidamente azzardare che sia stato un pittore più avanzato, più originale del compositore, perché Ciulianis utilizza molto la sfumatura, cioè l'idea di non trattare gli oggetti rappresentati in maniera particolarmente netta. I confini non sono mai netti, chiarissimi, sfondo e figura spesso si confondono, e questo gli è valso l'etichetta di pioniere dell'astrattismo. Per la critica più recente, il vero precursore dell'astrattismo, insomma almeno l'autore di un astrattismo in nuce, forse inconsapevole, è proprio Ciulianis, tant'è che lo stesso Kandinsky pare gli scrisse una lettera che forse Ciulianis non ricevette mai, perché si trattava comunque dell'epoca in cui il compositore versava in condizioni psichiche particolarmente difficili. Questo significa che Ciulianis in qualche modo lega un simbolismo a un astrattismo più o meno consapevole, e soprattutto che si può definire una sorta di poeta dell'accenno. Cioè Ciulianis effettivamente accenna sempre, non definisce mai tutto in maniera particolarmente netta, e anche quello che rappresenta spesso invita il veggente, lo spettatore, colui che fruisce dell'opera, a un'interpretazione. Si tratta quindi di un tipo, di un approccio all'arte molto moderno, in cui effettivamente chi fruisce, il fruitore dell'opera d'arte, è preso seriamente in considerazione, diventa protagonista, perché appunto è chiamato a interpretare. Il motivo per cui spesso le nuvole che lui dipinge sono configurate, cioè hanno proprio, assumono delle figure che rimandano ad altro, che possono ricordare altro, che è poi l'operazione che facciamo noi quando guardiamo le nuvole, quando guardiamo il cielo. Quindi Ciulianis sa che la sua pittura è interpretabile infinitamente, cioè ci si può vedere quello che si vuole o quello che si può vedere. Questo vale anche per la musica. Spesso i suoi pezzi più brevi sono cenni, appunto si accenna a qualcosa, mentre i pezzi più lunghi non hanno molto spesso soluzioni di continuità. Le varie parti all'interno sono unite tra loro attraverso una mescolanza, si inseriscono l'una nell'altra, si annacquano quasi l'una nell'altra. Thank you. emerge un aspetto apparentemente paradossale se si appunto analizzano la musica e la pittura di Ciurlionis, cioè che la pittura di questo artista sembra non essere rappresentativa, bensì simbolica e astratta, mentre la sua musica didascalica, appunto analogica, rappresentativa, oleografica, cioè pare Ciurlionis invertire un po' le cose, no? Come classicamente siamo abituati a intendere, cioè fare di un'arte normalmente astratta e simbolica come la musica qualcosa di rappresentativo, mentre dell'arte pittorica, che almeno fino alla sua epoca, prima che insomma esplodesse l'arte moderna, la pittura appunto fosse un'arte prevalentemente rappresentativa, figurativa. Ecco, questo in realtà è un paradosso solo apparente. Noi lo vediamo subito nella musica di Ciurlionis, in particolare in quella sinfonica, quanto lui abbia tentato in effetti di restituire delle immagini concrete, soprattutto relative al paesaggio. C'è la sua composizione probabilmente più famosa, un poema sinfonico intitolato Il mare, con il quale, grazie anche a una sapienza orchestrale mutuata da Bruckner, da Wagner, da Sibelius, insomma orchestre molto imponenti, molto ricche di strumenti, con il quale Ciurlionis cerca un po' di restituire le immagini tipiche del mare, quindi il moto ondoso, imponenti imbarcazioni che navigano e anche attraverso le sfumature timbriche le varie colorazioni che la superficie del mare può assumere. E però appunto, se prendiamo in considerazione seriamente la frase che abbiamo detto all'inizio, cioè il fatto che lui vedesse il mondo come una sinfonia, no? Allora effettivamente possiamo accettare il fatto che la musica in Ciurlionis ci appare come un grande dipinto, come una pittura, e la sua pittura invece in qualche modo suona.
Thank you.
questo non è l'unico ribaltamento, questo di rappresentare attraverso la musica, no? Ed essere interpretativi, cioè richiamare qualcosa di più vago e quindi di soggettivo con la pittura, non è l'unico ribaltamento che fa Ciurlionis, ne fa anche un altro. Ora, Ciurlionis è famoso anche perché la maggior parte dei suoi quadri sono in realtà parti di gruppi o cicli più ampi. C'è un ciclo detto lo zodiaco, fatto inevitabilmente di 12 quadri, ognuno dedicati a un segno zodiacale, gruppi di stagioni, la creazione del mondo. Ci sono appunto numerosi gruppi e cicli di dipinti. I più famosi però, quelli per cui poi Ciurlionis è diventato noto, sono le sonate o le sinfonie, ossia delle vere e proprie composizioni di quadri, composte quindi di 3 o 4 dipinti, ognuno dei quali intitolato come un movimento o un tempo di sonata: allegro, adagio, andante, scherzo. Ora, perché Ciurlionis fa questo? Che bisogno c'è? Avrebbe potuto in un unico quadro mettere tutti gli elementi che servivano alla comprensione di ciò che voleva comunicare. Ebbene no, quello che fa Ciurlionis è inserire all'interno di un'arte che noi riteniamo prevalentemente spaziale la categoria che fino a quel momento le era sembrata estranea, cioè il tempo e il movimento, appunto. Per fruire di questi quadri, per capirli, c'è bisogno di un certo tempo, perché questi quadri vanno visti in successione, quindi in qualche modo in movimento, ciò che normalmente la pittura non fa. E quindi qua si tratta appunto di una composizione, di qualcosa che si può capire e comprendere nell'arco di un certo tempo, quindi non immediatamente come si fa normalmente davanti a un quadro in cui c'è un punto, no? C'è una visione complessiva immediata, poi ci si può passare davanti tutto il tempo che si vuole. E questo quindi è un elemento importante per il quale effettivamente poi Ciurlionis è riuscito a coniugare musica e pittura, perché dall'altra parte i compositori del Novecento e Ciurlionis stesso stavano facendo l'opposto, cioè stavano cercando invece di inserire la categoria dello spazio all'interno di un'arte che noi consideriamo eminentemente temporale, appunto la musica. Anche Ciurlionis lo fa, non solo in termini rappresentativi, cercando di rappresentare appunto il paesaggio, ma a volte cercando anche nei suoi brani più meditativi, più speculativi, addirittura di fermare questo tempo. Si è detto che Ciurlionis è morto molto presto, in effetti ha vissuto poco più di 35 anni, purtroppo non riuscì a vedersi celebrato perché la fama arrivò postuma ma di pochissimo. Un paio d'anni dopo la sua morte, quindi nel 1913, venne allestita una grande mostra a Vilnius a lui dedicata, con scritti critici, articoli di saggisti, di giornalisti, e quindi insomma un riconoscimento pubblico effettivamente molto forte. Da lì in poi Ciurlionis è diventato il compositore e il pittore nazionale, effettivamente la figura artistica più importante di tutta la Lituania. Ciurlionis teneva molto a questo, non tanto per la fama personale, ma teneva piuttosto a fare della Lituania una nazione indipendente, autonoma dal punto di vista artistico e culturale, perché all'epoca, nei primi del Novecento, la Lituania non aveva alcun tipo né di autonomia né di identità. Politicamente era sotto l'egida russa e aveva subito una forte polonizzazione. La lingua ufficiale della Lituania era il polacco, non era il lituano. Ciuglioni si adoperò quanto poté, certo non poteva intervenire politicamente, per quanto avesse simpatizzato per i movimenti, per i moti indipendentisti del 1905, ma invece poté intervenire in termini culturali. Cioè si diede molto da fare come organizzatore culturale per far sì che nascesse un'arte, nascesse una musica tipicamente lituana e che non fosse solo il frutto della convergenza delle culture russiche, baltico-scandinave o dell'Europa centrale. E allora si mise in gioco in prima persona, cioè cominciò a organizzare mostre con i suoi quadri, a organizzare concerti con le sue musiche, piano piano accogliendo ovviamente le opere di altri artisti. Cercò anche di mettere mano a un'opera lirica, il libretto l'avrebbe scritto la moglie, lui che era particolarmente versato nelle arti figurative aveva già messo in cantiere alcuni bozzetti per i costumi e per le scene, e non riuscì mai a realizzarla, non ebbe il tempo, ebbe appena appunto il tempo di accennare quale sarebbe stata la sua interessante cifra estetica. Però in effetti in pochissimi altri casi, forse quello di Ciuglioni è veramente unico, si è avuta questa complementarità di arte figurativa, di pittura e di musica. Neanche Scriabin, che è il compositore a cui normalmente lo si accosta, è stato così preciso, così fedele a questo intento, perché alla fine il rapporto che Scriabin aveva creato tra musica e colore era un rapporto fondato su un paradigma scientifico che è quello di Newton, no? Cioè la relazione tra le frequenze dei colori e le frequenze musicali. La relazione invece che pone Ciuglionis è artistica, estetica e se vogliamo anche mistica, ed è il motivo per cui funziona molto bene. Effettivamente, al cospetto delle sue opere, ci può sembrare che l'immagine possa farsi musica, che la musica possa farsi figura.
Il 22 settembre 1875 nasce a Varena, in Lituania, Mikalojus Konstantinas Ciuglionis. Federico Capitoni lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.